Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio parliamo della piazza del No Draghi Day di sabato 4 dicembre e dei motivi per cui cambiare rotta è scesa in piazza a fianco dei sindacati di base. Dalla mancanza di spazi sociali all'interno dell'università alle riforme strutturali dell'Unione Europea che hanno portato al peggioramento della formazione degli studenti. Continuiamo poi con l'incredibile ondata di occupazioni nelle scuole superiori di Roma, attualmente più di 30 istituti, causata dai perenni problemi che ogni giorno devono affrontare gli studenti, da professori mancanti a edifici che cadono a pezzi, peggiorati dalla crisi causata dal Covid. Ci focalizziamo successivamente sulla politica energetica dell'Unione Europea e sulla sanguinaria repressione delle manifestazioni antifrancesi in Burkina Faso. Buon ascolto.
Un saluto a tutti gli ascoltatori della Zonar, abbiamo qui un intervento dalla piazza da parte di Filippo di Cambiare Rotta.
Ciao a tutti, e appunto come Cambiare Rotta abbiamo aderito al corteo chiamato dai sindacati di base contro il governo Draghi. E, insomma, qual è un po' il nostro contributo alla piazza? Due cose sostanzialmente. Da una parte portiamo un po' quelle che sono le istanze degli studenti nei confronti delle intenzioni del governo riguardo all'università e al mondo della ricerca più in generale. Qual è la situazione in università? Adesso è un'università fantasma, la gente c'è un serio problema riguardante il diritto allo studio, una grandissima carenza di spazi e come potete ben capire questo comporta il fatto che la maggior parte della gente preferisca rimanere a casa, rimanendo esclusa completamente dal tessuto sociale universitario e ricevendo di fatto un'educazione di più bassa qualità rispetto a chi invece si può permettere di seguire in presenza perché magari ha un proprio mezzo e non è costretto a prendere i mezzi pubblici oppure magari semplicemente per uno che può restare a una casa grande può restare a studiare a casa sua piuttosto che invece studiare nelle strutture universitarie che sono cadenti, sono a pezzi e sono pochissime. Questo dal punto di vista di quello che viviamo tutti i giorni. Invece per quanto riguarda quali sono i piani del governo per l'università per la ricerca con il PNRR sicuramente diverse cose. Prima di tutto un primo punto è che vengono incentrati quei pochi soldi che ci stanno, si parlano di 6 miliardi in totale per università e ricerca, in pochi poli di eccellenza. Questo che cosa comporta? Che la maggior parte dei poli di eccellenza si trovano soprattutto al nord, quindi nonostante ci sia un paragrafo nel PNRR che riguardi le disuguaglianze del Mezzogiorno, poi di fatto si vanno ad accumulare i soldi nei poli d'élite del nord. Facendo esattamente il contrario di quello che viene detto. E, dal punto di vista della ricerca in generale, quei pochi soldi, 6 miliardi che vengono stanziati, vengono accentrati nei settori della ricerca strategica che mirano a rendere competitiva l'Unione Europea nei mercati internazionali. Prima di tutto la transizione ecologica, le scienze applicative, le ingegnerie, sui settori appunto della transizione ecologica alla Cingolani, quindi una falsa transizione ecologica che ci vuole vendere il gas naturale e la fissione nucleare come delle energie sostenibili, ma noi sappiamo che sono insostenibili e sono sostenibili soltanto per i profitti delle classi dominanti europee. E l'altro lato invece riguarda la digitalizzazione, scordandosi completamente la ricerca di base scientifica e soprattutto tutte le facoltà umanistiche che ancora una volta vengono tenute fuori da questo discorso. Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata.
Con la scintilla partita da Rossellini, gli studenti di tutta Roma hanno iniziato a occupare scuola per scuola, dando vita ad un clima di proteste a cui non si assisteva da anni. Ormai sono più di 30 le scuole che hanno occupato in tutta Roma. Questo dimostra come gli studenti, se vogliono, possono alzare la testa. Mentre da anni le istituzioni remano contro una scuola che formi realmente i giovani. le stesse istituzioni che provano a reprimere le lotte studentesche, come nel caso del Ripetta. Quasi 2 anni di pandemia non sono ancora bastati a far capire che il governo deve smettere di finanziare la professionalizzazione della scuola e che le disuguaglianze sono aumentate ancora di più del periodo pre-Covid. Ma serve investire, invece, ancora molto in quello che veramente serve come l'edilizia scolastica, l'assunzione dei docenti e il trasporto pubblico in funzione del Covid. Le scuole non stanno occupando solo per evidenziare i problemi interni alle scuole, come la mancanza di docenti, i termosifoni rotti, i tetti che crollano o la mancata attenzione per le norme anti-Covid. Le scuole stanno occupando soprattutto per protestare contro un sistema che da anni ci sta portando verso questi problemi materiali e che non ha minimamente intenzione di risolvere. Come osa, sappiamo benissimo che fino a che non cambierà questo sistema, non si riuscirà a cambiare neanche la scuola. Questo non sarà possibile finché le istituzioni continueranno a ignorarci. Allora a noi studenti non resta altro che alzare ancora di più il conflitto.
Di fronte alla crisi energetica, la Commissione europea e il Ministro della Transizione ecologica Cingolani stanno prendendo in considerazione la fissione nucleare in alternativa all'energia da fonti fossili. Quella che viene venduta come una svolta green nell'ambito dell'approvvigionamento energetico non porterebbe in realtà ad alcun cambiamento in positivo nella questione ambientale. Basti pensare che se la guerra è contro le emissioni di CO2, soltanto durante l'estrazione dell'uranio, queste vengono emesse, diciamo, e quindi nulla cambia, manco a questo livello. Una premessa che c'è da fare è che per fare quello che si fa in una società industriale avanzata come l'Europa c'è bisogno di tantissima energia e forza meccanica spesa che non è più possibile ricavare dagli esseri umani. Ad esempio, un singolo barile di petrolio fornisce energia pari al lavoro di 12 uomini in un anno. Ed è infatti proprio per la versatilità di questo tipo di energia, il petrolio, che è stato possibile il salto di qualità nel capitalismo. E dobbiamo tener conto che appunto l'infarto ecologico è una conseguenza immanente del modo di produzione capitalistico. Infatti, nel momento stesso della produzione capitalistica, nessuno dei soggetti protagonisti, il capitalista, il proprietario fondiario, il lavoratore, ha interesse a tutelare l'ambiente, come dimostrato dall'analisi teorica che Marx fa nella sesta sezione del terzo libro del Capitale. Il capitale infatti si appropria della natura rendendola un elemento della produzione, ossia una merce per cui si paga un prezzo a qualcuno. E se facciamo l'esempio del petrolio, questo viene estratto dal sottosuolo e dunque vi deve essere la presenza di un proprietario, come ad esempio l'Arabia Saudita o il Venezuela, paesi che hanno questa disponibilità di risorsa naturale e che quindi, in qualità di proprietari fondiari, vogliono che la loro risorsa venga estratta perché percepiscono il guadagno dell'affitto, dall'affitto, royalty della terra. Il capitalista che paga appunto questo affitto paga per lo sfruttamento il giacimento per poter estrarre il petrolio e farci quello che vuole e non ha alcun interesse anche lui nella riproducibilità delle risorse naturali in quanto ricava profitto dal processo di estrazione e manco ai lavoratori che si occupano di tale processo fregherà qualcosa perché ne risentirebbe il loro stipendio. È per questo che in ambito capitalistico la transizione ecologica è difficile. È difficile trovare qualcuno interessato al suo compimento, in quanto i soggetti contrari sono alla fine infiniti. Parlando invece della transizione ecologica del governo Draghi, consideriamo l'aumento delle bollette. Questo aumento delle bollette è dovuto in primis al fatto che effettivamente gas e petrolio sono aumentati di prezzo negli ultimi mesi, perché a seguito della crisi pandemica tutti i paesi occidentali hanno ripreso a produrre al massimo della capacità. Ed è quindi esplosa la domanda di gas e petrolio e altre fonti energetiche. E dal momento che la programmazione dell'estrazione del petrolio e del gas avviene su periodi abbastanza lunghi, poiché il processo richiede tempo e i contratti appunto si fanno a 3-6 mesi, non c'è disponibilità immediata e dunque sul mercato internazionale la domanda è aumentata. E quindi anche il prezzo. Invece, un altro elemento fondamentale, sempre per quanto riguarda l'aumento delle bollette, è quello degli oneri di sistema, ossia tutta quella serie di voci che vanno dagli incentivi per le rinnovabili alle quote di inquinamento e che incidono sul prezzo della bolletta. Per quanto riguarda proprio le quote di inquinamento, in pratica di cosa si tratta? Non volendo, potendo fermare l'inquinamento, è stato introdotto un meccanismo punitivo per costringere le multinazionali produttrici di energia a usare tecnologie meno inquinanti. Dunque, queste quote di inquinamento devono essere pagate se non si fanno determinate cose e tutti gli anni crescono di prezzo. Però, se il governo permette di scaricare questa funzione sul consumatore finale, ossia tutti noi, l'azienda non ha più alcun interesse nell'introdurre tecnologie meno inquinanti. E il governo Draghi, che ha introdotto un aumento del 28%, un aumento infinitesimale, ha preso in pratica soldi pubblici, nostre tasse, il debito, e l'ha passati nelle mani delle aziende produttrici di energia, che però appunto nulla hanno fatto per ridurre l'uso di tecnologie dato che comunque percepivano lo stesso profitto. E dunque la transizione ecologica di Cingolani consiste nel far pagare a noi per poter consentire alle aziende di continuare a fare quello che hanno sempre fatto. E in questo quadro, guardare la fissione nucleare, come fa Cingolani la Commissione europea, non è una scelta meramente tecnica o di bilancio sui costi, ma riguarda il ruolo strategico di competizione del polo imperialistico europeo che vuole una sua indipendenza energetica.
Ciao a tutti, sono la compagna Eva e oggi vi parlo dei recenti eventi in Burkina Faso. Da giorni la popolazione in lotta è riuscita a bloccare un convoglio militare francese a sud della capitale Ouagadougou. Il convoglio di circa 90 camion è partito lo scorso 14 novembre da Abidjan, in Costa d'Avorio, diretto verso il Mali, dove è destinato a rifornire le forze francesi dell'operazione Barkhane. In vista dell'arrivo del convoglio a Ouagadougou, decine di manifestanti si sono radunati per aspettarlo e per bloccarlo. In alcuni punti, come a Tera, nella regione di Tillaberi, i militari francesi hanno disperso la folla in maniera vergognosa, provocando la morte di 3 persone e 18 feriti. La situazione in Burkina Faso e nel resto del Sahel sta arrivando al limite. Le proteste contro la presenza di militari francesi sono sempre più frequenti. La popolazione è sfiancata dagli attacchi jihadisti e dalle ingerenze neocoloniali dei paesi occidentali che si presentano come benefattori in lotta contro il terrorismo. Il governo francese sta accomodando l'ascesa al potere degli islamisti per giustificare il suo espansionismo militare e la continuazione di una guerra sempre più mortale per la popolazione. Viene così giustificato un loro intervento militare in aiuto del Burkina Faso e del presidente Caboret asseconda il progetto francese da fedele servitore delle politiche occidentali. Il dispiegamento militare, che passa per lotta al terrorismo jihadista, permette in realtà di difendere strategiche società francesi che operano nel settore estrattivo, principalmente di uranio e di petrolio. La Francia difende quindi solo i suoi interessi economici e non la popolazione civile. Sebbene di recente il governo francese abbia annunciato la trasformazione radicale dell'operazione militare Barkhane attiva dal 2014 e un graduale disimpegno francese nell'area, i dati rivelano l'esatto contrario. La spesa del bilancio per la difesa parla chiaro. La Francia ha aumentato gli investimenti nel settore militare del 38%, arrivando a 1 miliardo di euro all'anno entro il 2022. Parigi, dunque, persiste nella sua strategia di guerra. La nostra posizione al riguardo è chiara. L'esercito francese deve andarsene dal Sahel. Bisogna lottare contro questo neocolonialismo che si spaccia per intervento umanitario. Ora più che mai c'è bisogno di riprendere il percorso iniziato da Thomas Sankara e lottare contro i banditi politici e gli sfruttatori economici per cambiare la drammatica situazione del Sahel. C'è bisogno di osare inventare l'avvenire.
Grazie a tutte e tutti.
Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19.30 o in podcast. Grazie mille e a presto.